Laser.
Sì, sono un pittore, uno della vecchia guardia.
Lo dichiarai senza sapere cosa volesse dire. Non ho mai dedicato al mio lavoro nessuna forma di pensiero di secondo grado o riflessione. Una volta ho avuto uno scambio di idee prolungato, tignoso e tedioso con un cretino di anglista di Yale sul tema se la pittura sia un linguaggio. Senza porre la domanda che ora so corretta e ragionevole, cioè è? Diedi invece la risposta: ma sì, certo. Lui sbrodolò che l'arte non sa scrivere la propria grammatica, ma piuttosto la manifesta nell'invenzione. La mia risposta a questo fu il cognac, e quando fui bello sbronzo ribattei: un quadro non è fatto per significare, ma per mostrare. Vedendolo alle corde dopo la mia prima scarica di nonsenso, lo matai con: la funzione semantica di un dipinto non è un criterio per la sua qualità estetica. Coda e orecchie. Se fossi stato un vero mafioso, poi sarei andato a letto con sua moglie.
Li hanno definiti postmoderni, avanguardisti, sperimentali. Al di là delle etichette, sono scrittori, soprattutto statunitensi, che come i loro antenati pionieri esplorano i confini estremi del romanzo, un genere che si presta ad essere manipolato, destrutturato, stravolto, riuscendo sempre a reinventarsi nonostante il mondo editoriale ne annunci spesso la fine. È tornata in auge negli ultimi anni un'attitudine ad andare oltre le forme narrative tradizionali, che non bastano più a descrivere e racchiudere una realtà che ci appare stratificata, sfuggente, indecifrabile, oscura. Questo modo contemporaneo di perseguire un obiettivo eterno della letteratura, che è quello di mettere ordine nel caos, produce romanzi di cui è impossibile sintetizzare i contenuti. Vuoi per la complessità degli intrecci, che a volte sono dei veri e propri labirinti, vuoi per la mole, che non di rado supera le 1000 pagine, vuoi per la vastità e la profondità dei temi trattati. Proveremo ad orientarci in questo universo così ricco di suggestioni con l'aiuto di un esperto, il professor Federico Francucci dell'Università di Pavia. Abbiamo iniziato ascoltando un estratto da Quanto Blu di Percival Everett, pubblicato dalla Nave di Teseo nella traduzione di Massimo Bocchiola.
È l'ultimo romanzo di uno scrittore che nella sua carriera, cominciata ormai da tempo, negli anni Ottanta, perché Everett è più o meno un coetaneo di William Vollman, per esempio, ha dimostrato di saper padroneggiare perfettamente tutta la gamma di operazioni e di tecniche costruttive da cui si riconosce il romanzo postmodernista. L'assunzione e la sovversione insieme di un genere, per esempio il western. Everett ha scritto un bellissimo romanzo para-western che si chiama Ferito. L'iscatolamento dei livelli finzionali e metafinzionali. Il libro nel libro nel libro, dove ciascuno rimanda agli altri, l'autobiografismo ma obliquo e contraffatto, e la ripresa ironica della cultura post-strutturalista. Insomma, Everett ha percorso fino in fondo tutte le strade aperte dalla narrativa postmoderna, e la sua storia di scrittore è tutta depositata in Quanto Blu. C'è il narratore Kevin Pace, un narratore non sempre attendibile, che è anche un artista, nella fattispecie un pittore. C'è il montaggio alternato, condotto con una tecnica impeccabile di 3 storie della sua vita. C'è l'impianto a molte prospettive e il fulcro intorno a cui tutte quante orbitano, ossia il segreto, le cose che si tengono nascoste. In questo libro, ripeto, c'è tutto il bagaglio di 50 anni di invenzione narrativa, che però sembra sia stato ripulito da quegli eccessi, da quelle forzature gigantesche che, voglio dirlo, sono tanta parte della forza e della vitalità del romanzo americano postmoderno, dagli anni 60 fino agli anni 90 circa. Ecco, insomma, Everett, come altri scrittori, grosso modo suoi coetanei e compagni di avventura, ha raggiunto nel tempo, ultimamente, una specie di solida classicità ben fatta, diciamo così. Il livello è sempre alto, il libro è bello, e tuttavia io non riesco a togliermi dalla mente l'idea che il meglio sia passato.
Il meglio che, per la maggior parte dei lettori, è incarnato da David Foster Wallace.
Il vero avversario, la frontiera che include, è il giocatore stesso. C'è sempre e solo l'io là fuori, sul campo da incontrare, combattere, costringere a venire a patti. Il ragazzo dall'altro lato della rete, lui non è il nemico, è più il partner nella danza. Lui è il pretesto o l'occasione per incontrare l'io. E tu sei la sua occasione. Le infinite radici della bellezza del tennis sono autocompetitive. Si compete con i propri limiti per trascendere l'io in immaginazione ed esecuzione. Scompari dentro il gioco. Fai breccia nei tuoi limiti, trascendi, migliora, vinci. Ecco la ragione per cui il tennis è l'impresa essenzialmente tragica del migliorare e crescere come juniores serio, mantenendo le proprie ambizioni. Si cerca di sconfiggere e trascendere quell'io limitato, i cui limiti stessi rendono il gioco possibile. È tragico, è triste, è caotico, è delizioso. E tutta la vita è così, come cittadini dello stato umano. I limiti che ci animano sono dentro di noi, devono essere uccisi e compianti all'infinito.
Infinite Chest, tradotto in italiano da Edoardo Nesi per Einaudi, e condivide con altri capolavori il curioso destino di essere stato forse più citato che letto. Questo discorso sul tennis, professor Francucci, ci dice molto dell'America e di Foster Wallace.
Perché mette insieme, assembla alcune costanti, o anche alcune fissazioni della scrittura di Foster Wallace. Nel discorso di Gerard Schmidt, che è istruttore capo della Enfield Tennis Academy, frequentata da Hal Incandenza, uno dei protagonisti principali del romanzo, entrano il proverbiale culto dell'efficienza, tipico della mentalità tedesca, perché Schmidt è tedesco, e l'altrettanto proverbiale culto dell'individuo e della competizione, tipico invece della cultura americana. Ci entrano e subiscono un'accelerazione, o piuttosto un salto di livello, in virtù del quale costruiscono quella specie di ascesi secolarizzata, quella specie di metafisica o di mistica del tennis che abbiamo sentito. Una mistica accompagnato però da un basso continuo di delirio e con una serie di effetti paradossali. Si gioca a tennis per trascendere i limiti dell'io, che rendono possibile il gioco. L'obiettivo finale del gioco, dunque, vanifica e rende impossibile il gioco stesso. E c'è poi l'elemento più doloroso, forse quello che affonda di più le radici nel vissuto psichico e nella tonalità profonda dell'immaginazione di Wallace. Il tennis si gioca in due, ma non c'è autentico contatto, autentica conoscenza con l'altro e dell'altro. Il tennis è un gioco solipsistico, dice in pratica Schmidt. L'altra faccia dell'autocompetizione e dell'autoperfezionamento è che l'altro, l'altra persona, non è mai davvero della partita, per così dire. L'altro è esclusivamente un'occasione, un gradino da salire nel percorso di autotrascendimento. Ecco, questa sorta di solitudine ontologica non oltrepassabile è uno dei grandi temi e uno dei grandi dolori di Foster Wallace.
Dal tennis a uno sport americano per eccellenza, il baseball. Sulla ricerca di una pallina da baseball si incentra Underwood di Don DeLillo, tradotto per Einaudi da Delfino Vezzoli.
Per un po' camminai avanti e indietro attraversando la piazza nella tempesta di neve. Poi tornai nella mia stanza e mi liberai del giubbotto. Volevo cercare le parole sul dizionario. Mi tolsi gli stivali e lanciai il berretto sul lavandino. Volevo cercare le parole. Volevo cercare velleità e quotidiano e impararle a memoria queste stronze di parole. Una volta per sempre, impararne l'ortografia, la pronuncia, ripeterle ad alta voce, sillaba per sillaba, vocalizzare, produrre suoni vocali, emettere suoni, pronunciare le parole per quello che valevano. Questo è l'unico modo al mondo di sfuggire alle cose che hanno fatto di te quello che sei.
Professore, che romanzo è Underworld?
È un romanzo, Underworld, che comincia in uno stadio, con una grande scena di contrappunto tra individui e coralità, e finisce in un appartamento, con una parola che si staglia sullo schermo di un computer connesso ad internet. L'ambizione degli intenti e le difficoltà estreme della realizzazione dicono molto su che cos'è e su quanto conta questo romanzo, che tenta un'impresa possibile forse solo all'arte. Costruire con l'immaginazione e con una tecnica solida, sapiente, una finzione che molto apertamente si presenta come tale. Un artificio in grado di ipotizzare una rete di connessioni che possano dare un senso, anche un senso terribile, alla storia dell'Occidente nel XXI secolo. Nel brano che abbiamo ascoltato passa un filo di questa rete, legato al personaggio di Nick Shea. Come il passo di Foster Wallace di poco fa, anche questo reca l'impronta di un insegnante, di un pedagogo, diciamo. Qui è il gesuita padre Paulus che lascia un'impronta profonda su Nick. Le cose di tutti i giorni ci restano nascoste, dice padre Paulus, perché non sappiamo nominarle, non sappiamo come si chiamano. È per questo che Nick vuole immergersi nel vocabolario, alla ricerca affannosa delle parole. E questo apre su un problema tra i più centrali del libro. Come raccontare il grigiore indistinto della vita ordinaria, dei gesti e dei pensieri quotidiani, senza falsificarli negli schemi sempre uguali dell'interessante, dell'accattivante, della bella storia, ma cercando di dare forma con le parole a quello spessore opaco, granuloso, che spesso risulta completamente impenetrabile.
Ed ora un maestro indiscusso, John Barth.
Mi venne spiegato che, a differenza delle capre, cui unica aspirazione, se così si può chiamare un modo del tutto inconscio, è di essere caprine in massimo grado, gli esseri umani non aspirano a essere supremamente umani. Essi scelgono invece un'attività sola fra le molte possibili, come per esempio osservare le stelle o comporre musica, e si sforzano di eccellere in quel campo, ignorando tutto il resto. Non mi era facile capire questa nozione di specializzazione e di vocazioni. Brickett Ranuncolo era stato un caprone, cioè uno specialista a modo suo della fecondazione delle femmine. Ma la sua magnificenza in quel campo era solo un aspetto della sua magnificenza totale. E lo stesso valeva per Mary V. Appenzeller e la sua produzione di latte. Nessuna delle due virtù era frutto di scelta, né si era sviluppata a discapito di altri meriti. Al contrario. Perché poi la faccenda doveva essere diversa per gli umani? Uno scienziato per nulla atletico non era altrettanto inconcepibile quanto una capra da latte sterile.
Giles e ragazzo capra, tradotto da Luciano Erba per Rizzoli, è un'opera di fantascienza, di satira, di teologia, di commedia, con un eco di realismo magico e un'anticipazione del cyberpunk. Sentiamo in proposito Federico Francucci.
Giles, il ragazzo capra, è un romanzo emblematico degli anni 60 americani. Tra il reincantamento psichedelico e radiotelevisivo del mondo e la sua crescente automatizzazione. E in quella cornice di spazio e di tempo andrebbe ricollocato. Fa parte della fase, potremmo dire, eroica e più accesamente sperimentale della narrativa di Barth, fase che culmina all'inizio degli anni 70 in un fondamentale libro di racconti, Lost in the Funhouse, persi nel Luna Park, grosso modo. Lost in the Funhouse è stato, tra le altre cose, uno dei modelli principali e anche una delle bestie nere principali di David Foster Wallace, che è arrivato a farne una lunghissima riscrittura, che è insieme un omaggio, una critica serrata, un tentativo di superamento, una specie di confronto terapeutico con un padre culturale. John Barth era l'insegnante di scrittura creativa, è stato di Foster Wallace. Giles, il ragazzo capra, ricapitola e parodizza alcuni racconti fondativi della cultura occidentale. Il mito del viaggio iniziatico e della trasformazione interiore, il mito dell'eroe fondatore, fondatore di civiltà, fondatore di religione, il mito dell'eroe fanciullo, puro e folle, e li ambienta in una cornice che a sua volta è un travestimento farsesco del mondo degli anni 50-60, tra accelerazione economica e guerra fredda, sotto forma di un campus universitario. Nello stesso tempo è un romanzo che revoca in questione in maniera radicale lo statuto della narrazione romanzesca e i confini tra il naturale e il costruito, tra l'autentico e l'inautentico, tra l'originale e l'apocrifo. Il lettore deve immaginare che questo romanzo sia stato scritto da un computer e che uno scrittore, che è anche professore, le cui iniziali sono JB, proprio come John Barth, che era scrittore e professore di scrittura, si sia limitato a trascrivere le bobine di nastro perforato emesse dalla macchina. E noi leggiamo questo romanzo, il romanzo del computer, al posto del romanzo che JB sta cercando, senza grossi risultati, di portare a terra. A meno che, sulla scrivania del professore, i due plichi di fogli si siano mescolati per un incidente casuale oppure voluto. Ma tutto questo è appena un assaggio di quello che il lettore coraggioso e curioso troverebbe nel romanzo, se per l'appunto questo romanzo fosse possibile trovarlo. Cioè, per esempio, se qualcuno, qualche editore, ristampasse la traduzione di Luciano Erba uscita nel lontano 1972.
C'è da sperare che qualche editore illuminato ripubblichi Giles Ragazzo Capra per i lettori in lingua italiana, lettori che negli ultimi anni hanno avuto modo di riscoprire Barth nelle edizioni Minimum Fax grazie alla traduttrice ed editor Martina Testa, alla quale domandiamo quali difficoltà pongano a un traduttore questi autori così affascinanti e complicati.
Da una parte io come traduttrice trovo più facile in un certo senso tradurre testi con alta consapevolezza da parte dell'autore, che quindi segna una strada molto precisa. Un autore come David Foster Wallace o anche come John Barth senti, anche se ne leggi 20 righe, che non sta scegliendo le parole a caso, che ciascuna sta lì per un motivo preciso, che l'architettura della frase è studiatissima, quindi hai una strada molto segnata, devi seguire quella in qualche maniera. A me, nella mia testa di traduttrice, questo mi facilita le cose. D'altra parte c'è però una complessità difficoltà enorme che è dovuta spesso a un polilinguismo, termini da diversi ambiti semantici. C'è spesso una polisemia, per cui i postmoderni si divertono spessissimo a usare lo stesso termine con significati diversi. Cioè, ricordo una novella di David Foster Wallace in cui c'era tutto un gioco sul nome Mark, che è il nome proprio di una persona, ma vuol dire anche bersaglio come sostantivo, vuole anche dire segnare, marcare come verbo, e quindi ci sono spessissimo dei rimandi interni di senso che tu devi rispettare. C'è anche il fatto che i postmoderni, come tutti, forse gli scrittori più consapevoli, organizzano anche la sintassi, il suono della frase in modo molto studiato e sorvegliato, e nel passare dall'italiano all'inglese questa cosa qui spesso ti complica la vita, perché l'italiano per forza di cose non ha la stessa struttura dell'inglese. L'italiano allunga tendenzialmente, l'inglese è più compatto, in italiano ci servono un sacco di subordinate e quindi rischi di appesantire e di complicare un'architettura della frase che spesso è complessa, barocca. Insomma, i postmoderni non sono minimalisti carveriani.
E chissà quanti grattacapi ha incontrato Giuseppe Natale quando ha tradotto per Rizzoli L'arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon, figura leggendaria, misteriosa, inafferrabile della narrativa americana.
Per la guerra è una necessità dividere, suddividere, anche se la propaganda insiste sempre sulla necessità di unire, di allearsi, di collaborare. La guerra non sembra aver bisogno di una coscienza popolare, collettiva, neppure come quella ideata dai tedeschi, Ein Volk, Ein Führer. Vuole una macchina composta di molte parti separate, non l'unità, ma la complessità. Di fatto, però, chi può sapere che cosa vuole davvero la guerra? Così grande, così fredda, così assente. Forse la guerra non è nemmeno una consapevolezza, una forma di vita, ma solo qualche cosa che assomiglia, in modo crudele e accidentale, alla vita.
Professor Francucci, proviamo a definire L'arcobaleno della gravità.
È un libro spaventoso, e insieme a una straordinaria sfida estetica e cognitiva per chi lo legge. L'arcobaleno della gravità è un mostro, è una gigantesca costruzione, un macchinario titanico, che procede non funzionando, ma disfunzionando, saltando tra registri antitetici o incompatibili, mettendo in scena centinaia di personaggi e di vicende con effetti fortemente disorientanti e caotici. Così come caotici, impenetrabili agli sforzi di comprensione, animati da forze oscure in movimento, sono lo spazio e il tempo del romanzo. Lo spazio e il tempo della guerra, la seconda guerra mondiale, in primo luogo, in prima battuta, e attraverso questa molte altre, dal precedente conflitto mondiale fino alla guerra del Vietnam, di anni molto più vicini a quelli della composizione del romanzo, che esce nel 73. Il passo che abbiamo ascoltato viene da una scena magnifica che sommariamente ricostruisco. In una domenica di avvento, in tempo di guerra, Roger Mefico e Jessica Swanley, i protagonisti di una splendida, disperata storia d'amore romantico, entrano in una chiesa mentre si svolge la funzione serale e un raffazzonato coro militare intona un canto. Dal canto si sviluppa una specie di visione, dalle migliaia di tubetti di dentifricio, usati e schiacciati, ammassati per recuperarne il metallo, emana ancora la carica psichica di tutte le persone, anonime, sconosciute, che li hanno utilizzati. E questa specie di debole radiazione vitale si conserverà negli oggetti nuovi, e di quei vecchi tubetti saranno ricavati per essere usati da altre persone, altrettanto anonime e altrettanto sconosciute. Ecco, una specie di animismo degli scarti, dell'inorganico, che garantisce una sotterranea e fragile continuità tra le generazioni. Ebbene, ciò che il narratore chiama guerra, oltre a falciare le vite sui campi di battaglia e nelle città bombardate, interrompe anche questo genere di continuità, questa solidarietà tra gli uomini che passa attraverso il non umano. Ciò che il narratore chiama guerra non è fatto solo di fucili e di bombe, ma anche di affari, di commerci, di contratti. Questa è una delle dorsali del romanzo. E infiltra capillarmente la vita degli individui per trasformarla, come abbiamo sentito, in una similvita, in una morte imitazione della vita.
Ancora la Seconda Guerra Mondiale in un grande romanzo storico, Europe Central di William Vollman, tradotto in italiano per Mondadori da Gianni Pannofino.
Il suo volto pallido, vigile, immobile, osserva la parata trionfale con occhi da uccello. Wagner a Bayreuth disponeva di macchine per erogare vapore e di luci colorate. Lui ha i tanti pennacchi di fumo della Varsavia in rovina. E tutto continua come prima. Le stesse lunghe colonne di ascoltatori ai raduni di partito, lunghi quadrati di persone, caserme prefabbricate e erette per udirlo strillare, mentre avverte ed esorta i suoi bambini di tutte le età. Entra la Gestapo e stila nuovi elenchi di nomi, confiscando quelli vecchi, In Austria avevano accompagnato la voce del loro sonnambulo meno smaccatamente, un po' come l'orchestra wagneriana se ne sta acquattata nel buio oltre lo Schaldekühl. A Vienna, nel giorno della riunificazione, avevano arrestato 750.000 persone, ma con discrezione. In Polonia la discrezione non sarebbe servita. Erano sostenuti da ogni bravo tedesco, incluse fino all'ultima, le donne e le ragazze Heil sorridenti, tutti d'accordo con lui sul fatto che le sue avventure all'estero fossero, secondo le sue stesse terrificanti parole, sigillate con il sangue. Cercano se stessi nel volto muto e pallido del sonnambulo, che con le mani serrate sui polsi presenzia i festeggiamenti per il suo 50° compleanno, sorbendo la ruvida scarica elettrostatica di un'infinita acclamazione.
Professore, che romanzo è Europe Central?
La storia grande che Volman ha raccontato nei suoi numerosi romanzi sull'America e, nel caso di cui stiamo parlando, sull'Europa, è così: un sogno, una visione, ma rigorosissimamente documentato. Un ibrido, forse mai visto prima, di Volman, tra fedeltà ai dati e immaginazione vorticosa. A Volman è riuscita l'impresa difficilissima di reinfondere vita in un genere stanco come il grande romanzo storico. E ci è riuscito forzando fino ai limiti e oltre i limiti connotati di questo genere. Europe Central è la storia della Germania e della Russia nella Seconda Guerra Mondiale, la storia dei grandi, diversamente nefasti, protagonisti, Hitler e Stalin, così come la storia degli artisti che in quegli eventi furono coinvolti, per esempio Anna Akhmatova o Dmitri Shostakovich. E insieme, però, è la storia di una miriade di individui che nella storia sono passati senza lasciare traccia, ai quali Volman presta la penna e restituisce la voce in una diffrazione continua e straordinaria di viani e di prospettive, di tempi e di spazi. Nel brano appena ascoltato si vede molto bene come l'autore ricostruisca i momenti più bui della storia come l'effetto di un onirismo collettivo, una specie di sogno o di incubo. Il sonnambulo di cui si parla è Hitler, subito dopo l'invasione della Polonia. Ma sonnambuli, esaltati, sono anche, dice il narratore, tutti i tedeschi, incantati dalla voce del Führer, trasmessa sulle frequenze radiofoniche. Proprio quelle trasmissioni a cui il grande storico dell'arte e dei media, Rudolf Arnheim, aveva sentito tornare a risuonare il tamburo dell'incantamento tribale.
Ancora uno scrittore per chiudere la nostra rassegna sulla narrativa postmoderna americana. Con chi terminiamo, professor Francucci?
Abbiamo cominciato dalla fine, da Quanto Blu di Percival Everett, e quindi ora è giusto finire con l'inizio, e cioè con Le Perizie di William Geddes. Ricordiamoci bene l'anno di uscita delle Perizie, che è il romanzo d'esordio di William Geddes, 33 anni, 1955. Se volessimo fare il gioco, che vale quello che vale, di stabilire quando è cominciato il postmodernismo narrativo, credo che Le Perizie sarebbe il candidato ideale. Opera colossale, 1659 pagine, nella traduzione italiana di Vincenzo Mantovani, che ovviamente è introvabile. Ma quel che più conta è che questa enormità elefantiaca non serve all'edificazione di una grande storia, epico-psicologica, collettiva e individuale, ma sembra concrescere su se stessa e sempre più espandersi, a partire da un centro che è il meno adatto possibile a fare da motore ad una narrazione. Un discorso sul falso, in arte, e sull'arte come falso, anzi. Le perizie del titolo, infatti, sono quelle condotte dagli esperti d'arte incaricati di verificare l'autenticità di un'opera, per poterla attribuire un valore di mercato e così renderla vendibile. Nella scena da cui proviamo il tasso che ascolteremo, si muove un terzetto di figure indissociabili, vanno prese insieme nei loro rapporti. C'è Rectal Brown, il disinibito mercante d'arte, e il suo nome dice chiaramente che è l'uomo dei soldi, sterco del demonio, Rectal Brown. C'è Wyatt Wyon, l'artista fallito e tormentatissimo, e però falsario straordinariamente abile. E infine, c'è un po' il Lucifero di questo romanzo, c'è Basil Valentine, il conoscitore infallibile e complice dell'impresa fraudolenta. Impresa alla quale però si è associato non certo per fame di denaro. Lo ha fatto invece per dimostrare la tesi che l'originalità, quindi l'autenticità, in arte, un concetto squisitamente moderno, lo stile personale, la firma inconfondibile dell'artista come individuo creatore, sia un segno certo della decadenza di una civiltà. Wyon dunque dovrà dipingere, ovvero contraffare, un quadro di un pittore fantasma, addirittura il fratello maggiore di Jan van Eyck, e Brown dovrà farlo autenticare. Questo dimostrerà per Basil quanto facilmente e, voglio dire, quanto logicamente una cultura fondata come quella americana sull'originalità dell'individuo irripetibile e performante si faccia ingannare da avventurieri senza scrupoli. E su scala più grande, tutto il mondo delle perizie vive sotto l'incubo gnostico di non essere che una falsa creazione, la creazione di un dio minore, cieco e malvagio.
Prima di ascoltare William Geddes nella versione italiana di Vincenzo Mantovani per Mondadori, ringraziamo il professor Federico Francucci dell'Università di Pavia e la traduttrice ed editor Martina Testa. Grazie a Giulio Forges da Vanzati e a Giuseppe Ricca. Un saluto da Valerio Rosa.
Lei si preoccupa straordinariamente della sua originalità, non è vero? Via, mio caro amico, è proprio così. Ma in realtà lei dovrebbe dimenticarla, o cederle e godersi la vita. Oggi lo fanno tutti. Brown non fa che difendersi dalle accuse di plagio. Non è vero, Brown? Vede, per lui è una cosa naturale. È circondato da persone prive di talento, come lo siamo tutti. L'originalità è un artificio di cui si serve la gente priva di talento per fare colpo su altra gente priva di talento e per difendersi dalla gente di talento. Le persone originali, per la maggior parte, sono costrette a dedicare tutto il proprio tempo ai plagi. La loro unica difficoltà è che se hanno esse stesse un barlume d'ingegno o di buon senso, non godono di alcun credito. La maledizione dell'intelligenza.